Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Tutti, prima o poi, siamo chiamati a confrontarci, talvolta a scontrarci con le fragilità e le malattie nostre e altrui. E quanti volti diversi assumono queste esperienze così tipicamente e drammaticamente umane. In ogni caso, esse pongono in maniera più acuta e pressante l'interrogativo sul senso dell'esistenza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi la Chiesa ricorda la Madonna del Perpetuo Soccorso e proprio oggi si chiude l'anno giubilare dell'icona della Madre del Perpetuo Soccorso, istituito in occasione del 150° anniversario della consegna dell'icona ai padri redentoristi da parte di Pio IX. Il superiore generale dei Redentoristi, Michael Brell, al microfono di Monia Parente, racconta la storia di questa icona.
La storia dell'icona non è molto chiara, perché ci sono alcune leggende, ma noi sappiamo che l'icona è stata scritta, noi diciamo scrivere un'icona, è stata scritta probabilmente verso 1450. E forse è stata scritta in Creta o in Venezia, perché in questo momento Creta è stata sotto il controllo del Stato di Venezia. È venuta in Italia prima di 1499, perché in questo momento è stata affidata alla Chiesa di San Matteo, che era una chiesa in questo sito dove si trova la chiesa di Sant'Alfonso oggi. Quando Napoleone è venuto qui in Roma, in 1799, lui ha distrutto la chiesa di San Matteo e l'icona è sparita per molto tempo, per quasi 70 anni. Ma poi in 1865, hanno scoperto di nuovo la icona in una cappella di un monastero agostiniano e Papa Pio IX ha deciso di consegnare la icona ai redentoristi per la chiesa di Sant'Alfonso per tornare la icona in questo sito dove c'era una grande devozione. Allora, quando il Papa ci ha dato questa icona, lì in 1865, ha detto fatela conoscere in tutto il mondo. L'icona è arrivata nella chiesa e è stata ripristinata alla devozione pubblica in aprile 1866. Per questo noi celebriamo 150 anni della devozione di questa icona nella chiesa di Sant'Alfonso.
Fatela conoscere in tutto il mondo. Questo è il mandato missionario che Papa Pio IX ha affidato ai padri redentoristi. In 150 anni siete riusciti davvero a farla conoscere in tutto il mondo?
Sì, è veramente un miracolo, perché noi abbiamo cominciato subito a portare le icone, copie delle icone con noi, dappertutto dal mondo. E in questo momento, in questo vero momento, stesso momento, noi abbiamo aperto missione in America Latina, in Nord America, in Asia e anche in Africa, e dappertutto noi abbiamo portato questa icona di Perpetuo Soccorso. E per questo io posso dire che io non credo che c'è un'icona, c'è un'immagine di Maria che è così ben conosciuta in tutto il mondo che questa icona di Perpetuo Soccorso. Per esempio, in Manila c'è un santuario dove c'è 120.000 persone ogni settimana per le devozioni a Perpetuo Soccorso. In quasi tutti i posti del mondo questa icona sta in molte, molte chiese. E per questo noi abbiamo veramente, che dice, fatto quello che Papa Pio IX ci ha detto. Ma noi, redentoristi, noi crediamo che anche la Madonna ci ha portato dappertutto nel mondo, perché in molti posti una devozione, la fama della Madonna del Perpetuo Soccorso ci ha preceduto e ha facilitato il nostro arrivo in questi posti. Per esempio in Corea, l'arcivescovo ci ha invitato di andare in Corea perché lui conosceva la icona del Perpetuo Soccorso e era per questo che ha invitato ai redentoristi di venire. La stessa cosa in Haiti. Allora era un compito missionario mutuo tra la Madonna e noi.
Descriviamola questa icona. È un'icona molto ricca simbolicamente. Qual è il messaggio che trasmette?
Veramente è un'icona della redenzione, perché noi diciamo che questa icona è del stile di un vergine della passione, è veramente un'icona della passione di Gesù Cristo, perché ci sono gli angeli con gli strumenti della passione, ma anche c'è Maria e il bambino Gesù, allora è un'icona della incarnazione, ma anche c'è tutto in fondo questo oro, e questo oro è simbolicamente un segno della resurrezione, della presenza di Dio, di Gesù risuscitato in mezzo a noi. Allora veramente è un'icona del mistero della redenzione abbondante. È importante, quando tu vedi questa icona, Maria vede la persona che guarda l'icona. Maria vede la persona in preghiera. Suoi occhi sono per noi. Il suo sguardo è per noi in questa icona, per invitarci a entrare in questo mistero della redenzione abbondante che è per tutti. Allora, non è soltanto un sguardo tra Maria e Gesù, è un momento dove la Madonna ci guarda e ci invita a entrare in questo rapporto, in questo mistero.
Viene anche chiamata icona d'amore, infatti. Possiamo dire, padre Michael Brell, che questa icona ha anche un significato ecumenico?
Sì, perché io ho visto questa icona in molte chiese. Per esempio, in due chiese in Londra, due chiese anglicane, c'è una devozione alla Madre del Perpetuo Soccorso. In Russia è possibile trovare questa icona in chiesa ortodossa. Allora veramente questa icona ha un significato ecumenico, perché noi vediamo questa icona mistero della redenzione, che è un mistero per ogni cristiano, non solo per i cattolici.
E sono anche tanti i santi del nostro tempo che hanno manifestato una devozione particolare a questa icona, e anche i papi. Tra tutti vogliamo parlare brevemente della devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti di questa icona.
Sì, e questo è anche una storia molto ricca, perché quando San Giovanni Paolo II era seminarista in Cracovia, molte volte è andato in visita alla nostra chiesa lì in Cracovia per pregare al fronte di quest'icona, e anche c'era un redentorista là che è stato il suo confessore per un po' di tempo. Lui è venuto, Giovanni Paolo II è venuto alla nostra chiesa e ha scritto una molto bella preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso per il Giubileo in 2000, e ha detto veramente che noi vogliamo prendere le mani di Maria come lei ha preso le mani di Gesù in questa icona, per essere accompagnati in questo nuovo millennio. Ma è una bella, bella preghiera, e noi abbiamo questa preghiera nella nostra chiesa qui, perché molti pellegrini vogliono pregare questa preghiera di San Giovanni Paolo II alla Madonna del Perpetuo Soccorso. Credo che lui aveva una devozione alla Madonna del Perpetuo Soccorso tutta la sua vita, e questo ha cominciato anche prima della sua ordinazione come sacerdote.
Per chiudere, padre Michael vuole rivolgere un invito a quanti sono in ascolto in questa giornata conclusiva del 150° anniversario della consegna dell'icona del Perpetuo Soccorso ai Redentoristi, dunque giorno conclusivo dell'anno giubilare.
Solo per dire che se la gente vogliono venire qui oggi per celebrare la festa, la chiesa sarà aperta tutta la giornata, e noi abbiamo la grande celebrazione alle 18 di questa sera per chiudere questo anno giubileo del Perpetuo Soccorso. Papa Francesco ci ha concesso un'indulgenza plenaria per tutti che vengono, pregano qui. Allora, se quelli che ascoltano questa intervista vogliono venire qui all'Esquilino, via Merulana, a celebrare con noi, voi siete tutti benvenuti, e sarà un grande piacere per noi celebrare con voi.
Bene, allora grazie a padre Michael Brel, superiore generale dei Redentoristi, e auguri per il vostro giubileo che oggi si conclude. Grazie.
Grazie mille, Monia.
E adesso ascoltiamo una canzone di Ornella Vanoni, il cui titolo è un bellissimo augurio per tutti. Buona vita.
Tempo di innocenza, vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è, non ha ragione. Vivi sempre con passione, rispetta le persone, l'amore per te stessa, difendilo, non farlo maltrattare, tu rischi ma rimani uguale, che sia buono. E c'è bellezza in ogni cosa, rosa stella marina, con fiducia si posa, è un soldino in questa grande mano, io lo conserverò al sicuro, che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti canti il vento, finché notte sia finita, che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti canti il vento, che il tuo sogno prenda vita.
Ed ora andiamo idealmente a teatro a vedere uno spettacolo che è in scena il 28, il 29 e il 30 di giugno al Teatro Argentina, qui a Roma, il cui titolo è Respiro. Ne parliamo con il regista Riccardo Vannuccini, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Dunque, intanto chiariamo le ragioni di questo titolo, Respiro.
Sì, Respiro in realtà è un titolo molto, molto semplice, citiamo una parola che è una frase del filosofo studioso Giorgio Colli parlando di Nietzsche, e di fatto è l'unica differenza che riguarda gli esseri viventi, il respiro, cioè tra i vivi e tra i morti. Siccome si parla di differenze tra italiani e africani, tra uomini e donne, tra adulti e giovani, l'unica vera differenza che riconosciamo, l'unica vera differenza è tra la vita e la morte, e questa è affidata al respiro.
Come probabilmente i nostri ascoltatori hanno intuito, il tema appunto di questo spettacolo riguarda proprio gli immigrati. Voi avete in realtà costruito un testo che è composito appunto di testi anche di grandi autori come Shakespeare, come Bachmann, Eliot, ma addirittura andate indietro al teatro greco, ad Eschilo per esempio, o all'epica con Omero. E cosa avete trovato appunto in questi testi che corrisponda poi ad una realtà così invece contemporanea?
Ma noi, diciamo, con Arte Studio, che è la compagnia con cui lavoro, con cui ho fatto lo spettacolo, lavoriamo da tanti anni a un progetto che si chiama Teatro in Fuga, e che riguarda teatro fatto sia nei centri d'accoglienza qui in Italia, ma anche nei centri nelle zone di guerra, in Libano, Palestina, Giordania, Iran. E ci siamo accorti che queste grandi storie, nella Medea di Shakespeare, o nell'Iliade, o nell'Agamennone di Eschilo, sono storie che riguardano tutti gli uomini, a Occidente come a Oriente. In ogni posto c'è qualcuno che ha ucciso qualcun altro per diventare re di questo posto, e quindi sono storie che riguardano veramente tutti gli uomini, persone che vengono dall'Africa come persone che sono qui in Italia. Su questi grandi temi possiamo incontrarci.
E in scena voi avete portato dei veri e propri immigrati, voglio dire, non sono degli attori a recitare?
In scena sono circa 20 richiedenti asilo, per la precisione, sì. Cioè persone che una volta sbarcate in Sicilia vengono spostate nei vari centri di accoglienza. In questo caso siamo nel centro di accoglienza gestito dalla cooperativa sociale Auxilium al CARA di Castelnuovo di Porta, circa 20 km da Roma, e in questo caso sono una ventina di richiedenti asilo, quasi tutti provenienti dall'Africa, da vari posti dell'Africa, dal Mali, dalla Nigeria, dalla Somalia, e in scena sono assieme ai nostri attori della nostra compagnia.
Sì.
Quindi in scena saremo più o meno una trentina di persone.
Sì. Nelle note di regia lei dice: vi invitiamo a guardare quello che nessuna televisione potrà mai farvi vedere. Che cos'è che resta nascosto, diciamo, in quello che normalmente le persone vedono in televisione o sui mezzi di comunicazione di massa?
Beh, intanto, diciamo, la televisione purtroppo, nel fare il proprio mestiere, che è quello dell'informazione, della comunicazione, la velocità con la quale noi siamo abituati a consultarla rischia un po' di mettere insieme la pubblicità dell'ultimo prodotto e i morti che muoiono nelle barche. Quando io vedo i morti, quando vedo una barca che si rovescia in mare, certamente è un'immagine impressionante, e questo lo vedo bene. Quello che io non vedo è la paura di queste persone, la speranza di rimanere vivi, la speranza di raggiungere la terra, la speranza di venire accolti, la speranza di poter ricominciare una vita, è il dolore di aver perso la famiglia in mare. Queste sono le cose che nessun telegiornale ci fa vedere, e queste sono le cose che il teatro può fare, perché il teatro ha sempre fatto questo, cioè mette in scena l'invisibile. Il teatro non deve essere un gesto quotidiano, per quello ci sono appunto i telegiornali. Il teatro deve essere extra quotidiano, cioè deve farci vedere qualcosa che di solito noi non possiamo vedere, naturalmente con una partecipazione attiva dello spettatore che deve diventare un testimone, cioè deve lavorare con la propria immaginazione, non può mettersi davanti a questo spettacolo come se accendesse il televisore. Ecco.
Certo. Grazie allora a Riccardo Vannuccini, che è il regista dello spettacolo Respiro, in scena il 28, il 29 e il 30 giugno al Teatro Argentina alle ore 21. Grazie di essere stato con noi.
A presto, buon lavoro anche a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.